Spiace un po' sempre entrare a gamba tesa su un capolavoro come questo, ma insomma è uno di quei brani che ascoltiamo spessissimo da queste parti. Arrivano già dei pollicioni sul nostro numero WhatsApp, perché come vi raccontavo proprio nei giorni scorsi, dobbiamo raccontare un grande eroe musicale, David Crosby, ultimo eroe dell'era dell'acquario. In realtà questo è il sottotitolo di un libro nuovissimo che esce per Volo Libero Edizioni, scritto da Marco Grompi, che è dall'altra parte del telefono. Ciao, buongiorno e grazie di essere con noi innanzitutto.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Ciao Marco, allora musicista, scrittore, hai curato un sacco di libri proprio di ambito rock. Intanto vabbè, monografie, antologie di testi dedicati a Neil Young, di cui conosci tutto: Vita, Morte e Miracoli, Johnny Mitch, Crosby, Stills, Nash & Young, ma anche U2, Bob Dylan, Sonic Youth. Hai peraltro insieme a Davide Sapienza tradotto l'opera Omnia Ufficiale, in Neil Young tutti i testi per l'aggiunti. Sei un esperto, ecco, sintetizzo così.
Sì, sono un appassionato più che altro, che pensa che il rock sia una cosa importante, mi giusto. Piace approfondire, quindi indagare certi aspetti, poi ho le mie preferenze insomma, però...
Sì, mi sembra di capire anche quali, abbiamo intuito anche da questa breve lista che abbiamo fatto. Senti, proprio qualche giorno fa si parlava del compleanno di Keith Richards, uno dei grandi sopravvissuti della storia del rock. In realtà, secondo me, lui sta in ottima compagnia insieme a David Crosby, anche perché a leggere questo tuo libro, che è un libro che ovviamente parla di musica e della storia di David Crosby e tutto quello che lo ha circondato, ma si parla anche della sua vita personale e possiamo veramente definirlo un sopravvissuto?
Eh sì, un sopravvissuto miracolato quasi, direi. Sì. Io nel libro conto almeno 3 resurrezioni.
Sì, sì.
Perché è stato protagonista, oltre a di musica straordinaria negli ultimi 50 e passa anni, ma anche di vicende veramente intricate, alcune molto pericolose. Insomma, ha avuto una vita spericolata che più volte nel corso degli anni gli ha presentato anche il conto, perché stiamo parlando di uno che ha fatto 10 anni di tossicodipendenza, ma di quelle tremende, da cui è uscito soltanto dopo un'esperienza in carcere, e poi un figlio ritrovato dopo tanti anni, e poi un trapianto di fegato, e poi una serie di infarti e di situazioni, insomma... una vita molto, come dire, rocambolesca, ma che negli ultimi anni, cioè negli ultimi 5 anni, ha pubblicato 4 album a nome suo come
sì,
solista.
Certo.
E quindi insomma una resurrezione di una carriera in come dire, in età avanzata, che nessuno quasi si aspettava. Tra l'altro sono ritmi produttivi incredibili anche per un gruppo giovane o di successo di oggi. Nessuno fa 4 dischi in 5 anni, insomma, quindi oltre che una media di 100 concerti all'anno, stiamo parlando di uno che ha 78 anni, insomma, ne ha vissute anche parecchie. Quindi insomma, c'è molto da raccontare sulla vita e sulla musica di David Crosby.
Senti, io diciamo ti farei partire dai Birds, no? Che sono la sua prima grande avventura. Tu ne parli molto appunto nelle prime pagine di questo libro, però se uno pensa alle canzoni dei Birds, pensa appunto a quello anche che rappresentavano, si vede praticamente le foto dell'epoca, in realtà non c'era tutta questa atmosfera idilliaca che uno può così pensare ascoltando le loro canzoni.
Sì, i Birds sono stati un'esperienza fondamentale per la storia del rock, oltre che per David Crosby, che comunque nei Birds non era il leader del gruppo, cioè sì. Lui è sempre stato un po' un giocatore di squadra, sia all'interno dei Birds, ma anche in seguito con Crosby, Stills & Nash, con e senza Young a seconda dei periodi. È sempre stato, come dire, l'autore meno frequentato, insomma nei dischi loro le canzoni di Crosby erano sempre le più strane, quelle, e quindi insomma il suo repertorio è sempre stato messo un po' in secondo piano rispetto ai grandi successi anche commerciali scritti dagli altri del gruppo. Con i Birds di fatto ha inventato il folk rock, cioè elettrificando Bob Dylan a partire da Mr. Tambourine Man, che fu il primo singolo, contribuì alla svolta elettrica di Dylan stesso, che era in studio con loro mentre registravano Mr. Tambourine, e una volta che ha visto come suonavano le sue canzoni elettrificate, ha detto, da lì è venuta la svolta di Newport, e poi il tour elettrico del 66, quello celeberrimo, dove gli hanno dato del Giuda sul palco.
Sì.
Quindi i Birds nascono un po' come una boy band che scimmiottava dal punto di vista del sound, soprattutto i Beatles all'inizio, ma subito si pongono come una nuova frontiera del rock americano, quindi questi cori celestiali dove Crosby è l'elemento fondamentale, perché è la sua voce, anche poi all'interno di Crosby, Stills & Nash, quello che darà all'armonia vocale un nuovo significato, nel senso che la sua armonia è sempre quella più atipica, quella che non riesce a riconoscere, ma quella che dà quel senso di, come dire, di apertura armonica ai cori che prima non si erano sentiti. E poi con i Birds, appunto, la svolta poi psichedelica, perché con Hate My Eye, che viene soltanto l'anno dopo di Mr. Tambourine Man, già i Birds aprono la strada al rock psichedelico, quindi le amicizie con i Jefferson Airplane, con i Grateful Dead, insomma, è stato un, come dire, un periodo cruciale della sua vita, nonché il momento in cui è emerso come autore, fondamentalmente, verso la fine dei Birds.
Certo.
Ed è, tra l'altro, questa sua crescita artistica e anche questa sua consapevolezza, era un agitatore culturale, un catalizzatore di energie nella California di quegli anni, gli costò di fatto l'allontanamento dai Birds, perché questo suo, come dire, prendere un po' la scena non venne vissuto bene da McGinn e company, che erano, diciamo, anche di idee un po' più, diremmo, conservatrici rispetto
alla... a lui, di sicuro. Sì. Senti, molte pagine dedicate a questa straordinaria avventura che inizia come Crosby, Stills & Nash, siamo nel 69, poi ad un certo punto arriverà anche l'altro grande ego, perché qua si parla di ego in continuazione, prima con i Birds e poi appunto con la premiata ditta Crosby, Stills & Nash & Young. Comunque tante pagine appunto dedicate a questo debutto discografico che avrà un impatto pazzesco, ce l'ho a tuttora, secondo me. Siamo nel 69, tu sottolinei il fatto che questo è un disco diverso, una vera e propria svolta, già lo si intuisce dalla copertina, no? Dove ci sono i tre che sono in posa assolutamente informale, sembra uno scatto così preso quasi per caso, seduti su un vecchio divano. Questo è un disco che fa la differenza.
Sì, al momento fu acclamato come un grandissimo evento, basta pensare che il loro secondo concerto fu a Woodstock, quindi la dimensione era quella lì, cioè, come seconda performance si esibiscono di fronte a 500.000 di persone in uno degli eventi chiave della storia del rock di quegli anni, ma anche di questi anni, nel senso che dopo 50 anni ancora stiamo parlando di Woodstock. Quindi le armonie vocali, ma soprattutto il fatto che per la prima volta in un gruppo venivano riuniti tre solisti, fondamentalmente, cioè tre cantanti, compositori e chitarristi. E anche la denominazione del gruppo lasciava intendere che era un'unione di individualità, fondamentalmente,
certo,
e che il gruppo non avrebbe potuto esistere senza uno dei componenti, perché all'epoca c'era molto rimescolio all'interno dei membri dei vari gruppi, insomma c'era chi usciva, chi entrava, chi andava via, e fare un gruppo mettendo i propri nomi nella ragione sociale era un po' come un affermare, appunto, un'unione di intenti più che un gruppo vero e proprio, tant'è vero che nel corso degli anni come gruppo hanno centellinato molto le uscite discografiche, poi i litigi, e poi le droghe, e poi le donne, insomma è sempre stata una, come dire, un equilibrio molto precario.
Certo, tra l'altro tu appunto racconti l'arrivo di Neil Young, che non è poi la prima scelta, poi c'è un bel capitolo che viene intitolato Raduni e tragedia, appunto nel 1969, con questi tour de force, questo uso massiccio della cocaina, questi demoni personali che vengono anche sviscerati sul palco, fino poi all'arrivo del suo disco solista, un altro capolavoro che è If I Could Only Remember, e anche qua è un disco di svolta e forse un disco che racconta la chiusura di un'epoca.
Già dal 69, cioè nell'arco di poche settimane, cioè tra Woodstock e Altamont, è cambiato tutto. Cioè, nel senso che era la fine degli anni 60, la fine del sogno, ma quella che era, sembrava diventare un'utopia cioè di fatto poi coincide anche con una serie di tragedie anche personali. Vabbè, ad Altamont sappiamo cos'era successo, un festival che è finito in tragedia con la morte di uno spettatore assassinato dal servizio d'ordine, tra l'altro che erano gli Hells Angels. Anche qui, come dire, le contraddizioni sono evidenti, cioè non puoi fare un festival di hippie all'insegna del peace and love e poi mettere una gang di motociclisti violenti e rissosi come servizio d'ordine. E nel frattempo, tra l'altro, era morta in un incidente stradale la ragazza di David Crosby, che fu un evento che ebbe su di lui un effetto veramente sconvolgente, e di cui l'album solista è tra l'altro un riflesso, perché raccoglie, cioè Crosby sceglie di uscire da questo tunnel di tragedie personali riunendosi in studio con una serie di amici, e da questo brainstorming collettivo usciranno tra l'altro alcuni album cardine di quel momento, cioè Blues Against the Empire dei Jefferson, che stanno diventando già Starship, sì. Il primo album di Jerry Garcia, ma tra tutti appunto quello di Crosby è forse quello che per spirito, per atmosfere, riunisce in quei 40 minuti insomma una bella fetta di quella scena californiana.
Devo dire, Marco, che secondo me anche la parte del libro che proprio tocca questa discesa agli inferi di David Crosby, che tu racconti con dovizia di particolari, è molto interessante, perché si racconta spesso appunto che David Crosby è un miracolato, un sopravvissuto, però io per esempio, che sono appassionata, tanti dettagli non li conoscevo, e veramente sono rimasta un po' impressionata proprio dal fatto di questi arresti cardiaci continui, di questi incidenti. Lui dà fuoco a cose, oggetti, stanze, vive proprio in un'altra dimensione, fino a finire poi, come tu racconti, anche nel mirino dell'FBI, e questo porterà e comporterà tantissimi problemi, fino a quelle che tu chiami appunto le sue tre risurrezioni.
I suoi guai con la giustizia e con le droghe sono stati ampiamente documentati, ma fin dall'epoca, cioè i titoli dei giornali all'epoca erano la morte di David Crosby piuttosto che David Crosby il morto vivente. Cioè nei primi anni 80 c'era anche un certo gusto giornalistico nell'indagare negli abissi dei suoi comportamenti.
Sì, devo dire anche la stampa non lo ha trattato sempre in maniera gentile. Tu riporti alcuni titoli di giornali, articoli, insomma, terribili veramente.
Sì, cioè un po' perché lui insomma non si è mai nascosto di fronte a queste cose, nel senso che è sempre stato nel bene e nel male coerente fino in fondo. Tra l'altro recentemente è uscito un documentario, sì, prodotto da Cameron Crowe, dove lui racconta tutto senza veli, senza censure, come a dire: questo sono stato, mi sono anche comportato male, ma alla fine è la musica che conta, ed è quello per cui io sono su questo pianeta fondamentalmente. Certo. E appunto la sua parabola artistica e soprattutto la produzione anche degli ultimi anni, insomma, sono qui a testimoniare.
Certo, vero. Tu l'hai incontrato, ci sono anche molte interviste incluse in questo tuo libro, alcune sono raccolte da te, se non ho capito male.
Sì, io l'ho incontrato per la prima volta nel 98 ed era un buon momento insomma per incontrare, sì, David Crosby, perché veniva appunto già dalla sua seconda resurrezione, cioè dopo il trapianto di fegato e soprattutto dopo aver rincontrato dopo più di 40 anni un figlio dato in adozione nei primi anni 60, un figlio nato da una relazione occasionale, diremmo, che è stato ritrovato 40 anni dopo, e scoprendo tra l'altro che questo ragazzo, cresciuto in un'altra famiglia, che non sapeva che suo padre era David Crosby, un musicista valente che da allora, cioè dalla metà degli anni 90 fino a oggi, è diventato uno dei suoi partner artistici più assidui. Insomma, gli ultimi album, o meno gli album degli ultimi 20-25 anni, sono stati realizzati a stretto contatto con James Raymond. E quindi insomma l'ho incontrato lì per una prima volta, e poi anche almeno altre due o tre volte successive. Insomma, sono sempre state chiacchierate molto interessanti, quindi insomma ci tenevo a mettere nel libro. Perché
bene. Tra l'altro non so se il nostro pubblico lo sa, però negli Stati Uniti d'America si è innescato un dibattito mediatico molto forte. Lui a un certo punto all'inizio degli anni 2000 finisce sulla copertina di Rolling Stone con la sua ritrovata compagna, e insieme a lui c'è anche una famosa cantante che è Melissa Etheridge, con la sua compagna e i figli, e insomma raccontano al mondo che il padre biologico è proprio lui, è David Crosby.
Sulle vicende sue personali si sono sempre sviluppati anche dei dibattiti pubblici piuttosto intensi, specialmente in America ovviamente, e quindi prima col trapianto di fegato, quando viene ritenuto idoneo è quasi uno scandalo, perché dice: ma come, uno che ha avuto trascorsi con 20 anni di eroina e cocaina gli danno un fegato nuovo, che tra l'altro si saprà molti anni dopo, ma venne pagata l'operazione da Phil Collins, per esempio. un fan insospettabile, si direbbe. Mentre poi, quando appunto viene fuori la vicenda dei figli di Melissa Etheridge e della sua compagna, anche lì si scatena un dibattito sulla legittimità della donazione in vitro per le coppie omosessuali. Insomma, è sempre stato molto all'avanguardia anche su questi temi e ha stimolato molti dibattiti.
Riesce davvero 70 anni ancora insomma a stupire, a far parlare di sé. Peraltro mi stanno chiedendo titolo del libro, per favore, che non ho sentito. Molto semplice: David Crosby, ultimo eroe dell'era dell'acquario. Marco Grompi, che è con noi al telefono, è l'autore. C'è una bella prefazione anche di Luca De Gennaro per Volo Libero. Senti, oggi Crosby, Stills, Nash e Young come sono messi? Molti di loro non si parlano da anni, direi. Qualcuno dice che potrebbero tornare a riunirsi perché odiano molto Trump, più di quanto si odino l'uno con l'altro. Tu come la vedi?
Beh, in realtà nessuno di loro parla più con Crosby, perché è lui che ha litigato con tutti gli, o perlomeno sono state le sue dichiarazioni o insomma, sì, varie vicende che nel libro sono ampiamente spiegate, che hanno portato a una rottura, perché insomma bisogna pensare che questi quattro hanno sempre cantato di pace, amore, e poi invece in realtà tra di loro è corso anche molto cattivo sangue, e negli ultimi anni la rottura del supergruppo sembra insanabile. Insomma, da un certo punto di vista questo ha giovato al Crosby artista, perché è venuto fuori, come dire, come solista, appunto le sue produzioni recenti sono di altissimo livello, tra quelli degli altri tre un po' meno, però non si sa mai, perché insomma, vabbè, ormai la parabola di Trump sembra ormai alla fine, quindi se si fossero riuniti per cacciare Trump 3 o 4 anni fa avrebbero forse
fatto,
avuto più eco. Adesso però bisogna pensare che l'anno prossimo, cioè nel 2020, cade il cinquantennale di Déjà Vu, e quindi insomma, lì c'è anche del materiale inedito da cui potrebbero attingere per un'edizione deluxe. Però insomma bisogna vedere un po', perché se non vanno d'accordo è difficile che si trovino a discutere di queste cose, per di più risalenti a mezzo secolo fa, quindi
certo.
Insomma.
Beh, non ultime insomma le dichiarazioni non proprio gentilissime di David Crosby sull'attuale moglie di Neil Young, che non è stato proprio un lord, quindi non lo so se i due possono tornare sul palco, però per molti soldi forse, chissà.
Quello è sempre stato un elemento fondamentale,
ecco,
della loro storia.
Ne parli infatti dentro il libro.
Sulle reunion non hanno neanche mai fatto molto mistero.
No,
però Neil Young ha dichiarato più volte che lui fa musica soltanto quando c'è dell'amore nella stanza, non so come dire, quando c'è una connessione tra le persone che producono questa musica. In questo momento mi risulta difficile pensare che tra loro quattro ci sia questa cosa, visto che non si parlano ormai da 4-5 anni, se non a mezzo stampa, e comunque con una certa verve polemica nei confronti gli uni degli altri. Specialmente la rottura tra Crosby e Nash è molto, come dire, emblematica, perché loro sono sempre stati all'interno del gruppo, come dire, la connessione più forte,
sì,
o comunque quella che anche nei momenti più difficili
Nash era lì per lui,
insomma,
sì,
all'insegna di un'amicizia che sembrava incrollabile.
E invece, vedi,
va così
anche nelle
sembrano un po' degli anziani che litigano sulle vecchie storie
al baretto, sì.
Esatto. Però insomma la speranza di vederli ancora insieme, secondo me, anche perché anche loro hanno la consapevolezza che nell'arco di tutto questo tempo hanno buttato tanto tempo, hanno, come dire, hanno privato il mondo di grande musica che avrebbero potuto fare insieme, poi per questioni personali, questioni di ego, questioni di droghe, questioni anche di salute, perché c'erano dei momenti in cui uno era in forma e gli altri no, piuttosto che insomma sono storie piuttosto intricate.
Ecco, e tu le racconti molto bene in questo tuo lavoro, David Crosby, ultimo eroe dell'era dell'acquario. Come hanno intuito i nostri amici all'ascolto, che peraltro mi stanno scrivendo, le storie sono tantissime, non possiamo sviscerarle tutte, anche perché non avremo veramente il tempo necessario. Quindi, cosa buona e giusta, compratevi il libro, magari anche un ottimo regalo di Natale, visto il periodo, e grazie a Marco Grompi davvero per questo lavoro.
Grazie a te, e buon ascolto e buona musica e buon Natale a tutti.
Grazie.
Gli ascoltatori.
Senti, ci salutiamo su Cowboy Movie, mi sembrava così l'occasione, anche se un po' lungotta, ma insomma sulle nostre frequenze ce ne freghiamo un po' della durata dei brani. Quindi grazie.
Perfetto.
Ancora.
Grazie a te.
Ciao, a presto.
Buon
ascolto,
ciao.
fine.